ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
E 15 puntualissimi, andiamo a cominciare quest'altra puntata di Tabula Rasa. Tabula Rasa di questa sera, dove vado a riabbracciare il mio socio. Ciao.
Ciao socio, rieccomi. Mi ha dato del redivivo su quei social che usa.
Sì, redivivo, perché era un po' che non ci vedevamo, no? Sei ritornato di nuovo, quindi pianta stabile qui a Tabula Rasa non fa che farmi felicissimo. Tra l'altro oggi puntatone, perché dovremo parlare innanzitutto di tre romanzi
importanti, uno non recentissimo, meglio un libro di quest'anno che ha scritto Giulia Caminito, che si chiama Un giorno verrà. Era un libro che avevamo adocchiato da tanto tempo, io e il socio, e finalmente riusciamo a chiamare Giulia, che sarà la nostra prima ospite. Dopodiché avremo Francesca Scotti, che invece è uscita da pochissimo con un libro che si chiama Capacità Vitale. Anche in questo caso ci troviamo a avere un casuale bis, perché entrambi sono pubblicati da Bompiani. E poi, sorprese le sorprese, avremo Colson Whitehead. No, non lo avremo, in realtà parleremo di Colson, del romanzo di Colson Whitehead, I ragazzi della Nickel, e lo faremo insieme a Paolo Di Paolo, che ne ha scritto particolarmente bene sulle pagine di Robinson.
You keep your nerves steady.
That place ain't like it used to be.
How did you get here? What is this place?
Call a doctor, call a proctor, call a father, call who's listening, I'm the problem. Start the drama, where's my conscience? Not with this again.
You Marlo?
No.
Yeah?
Call a doctor, call a proctor, call your mama, call who's listening, I'm the problem, I'm the drama, where's my conscience, not with this again, now I started this and I'll finish it, I brandished this for remembrance, when I wore the pick with the power fist, put some hours in, made you bow to this, got a lot on my lid, been trying to let off the steam, bring you into the scene, bust a hole through the screen, all the rough I've been through, just to lend in a grin, got a plethora of things that help me cope when I need. I try not to get you, couple holes in the teeth. Won't wait for you, but time waits for me. Meant nothing to you, my dimes made you see. Flew the country to groove and brought it back to the sea. Causing problems, far from conscious. Not imposter, I'm my father. Man, some images can't be doctored. Man, I'm checking out the same old boxes. Causing problems, far from conscious. Not imposter.
E andiamo a sfumare la nostra traccia di questa sera, perché abbiamo la nostra prima ospite, finalmente, mi viene da dire, perché appunto erano mesi che ci dicevamo col socio qui, dobbiamo chiamare Giulia Caminito per parlare del suo romanzo, ed ecco di qua. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera
Giulia. In realtà, diciamo la verità, abbiamo aspettato perché si diceva che Giulia non aveva ancora 30 anni, era una delle poche scrittrici viventi degna di essere chiamata scrittrice. Abbiamo aspettato che facesse almeno, non 30, forse dire 31 anni, quindi adesso la possiamo chiamare una comune mortale come tutti noi. La presentiamo rapidamente.
Guarda,
Giulia,
figurati che comunque Goffredo se l'ha rimangiata quella cosa.
Ma adesso non devi raccontarci tutti
i tuoi... È passata come una frase definitiva, lui se l'è già rimangiata, quindi non vi preoccupate, sono tornata a strisciare in mezzo agli altri.
Mentre strisciavi, però, diciamo per chi ci sta ascoltando, che Giulia Caminito ha già scritto un romanzo importante che era La Grande A, che è stato il suo romanzo d'esordio, con il quale ha vinto svariati premi. Oggi andremo a parlare invece del tuo secondo romanzo, Un giorno verrà, che però non è il tuo secondo libro in realtà, perché avevi già scritto un libro di racconti e un libro per Orecchia Cerbo, un albo illustrato, molto bello tra l'altro, molto triste. Su Un giorno verrà però passo la palla subito al mio socio, che è più preparato di me, lo devo confessare, sul tuo libro.
240 pagine, uscito per Bompiani a inizio di quest'anno, se non sbaglio a febbraio di quest'anno. Un romanzo che io tra l'altro appunto ho letto qualche mese fa, mi verrebbe per fare il sunto, no? Un romanzo di fratelli e di anarchia, perché poi fondamentalmente i due personaggi principali, ci sta anche una terza, un terzo personaggio, donna, però i due personaggi principali sono quella coppia, questa coppia di fratelli in un territorio che poi è il tuo territorio, che sono le Marche, sullo sfondo anche dei fatti storici che riguardano molto appunto la storia dell'anarchia in questo paese.
Sì, il romanzo è nato con l'idea di indagare un po' di cose di famiglia, perché appunto il mio bisnonno era un uomo anarchico, e quindi io ho deciso di ripercorrere qualche traccia che era rimasta nella memoria della famiglia, per ricostruire quegli anni. E sono tornata nelle Marche, che in realtà è il paesino di Serra dei Conti, che è quello che riguarda la famiglia di mia mamma, quindi sono tornata lì per raccogliere queste tracce iniziali del movimento anarchico in quegli anni, sono insomma i primi del novecento e primo ventennio, per scoprire che cosa c'era ancora del mio bisnonno lì, e poi ho trovato anche altre storie, e quindi il romanzo è nato con questa primordiale ricerca che riguardava le mie origini e questa parte della storia della mia famiglia, di quest'uomo che era autodidatta, che si era avvicinato al movimento anarchico, che era molto anticlericale, che a un certo punto sparì in Germania, da cui poi sono perse le sue tracce. E io invece poi sono finita a scrivere anche tutt'altro, appunto i personaggi che fanno parte del romanzo, molti sono di finzione, altri sono dei calchi storici che si riferiscono poi alle fonti che io ho scoperto andando sul posto e facendo le ricerche anche insieme alla mia famiglia.
Infatti è proprio questo dove, il punto dove volevo arrivare, no? Nel senso, c'è una parte biografica in questo romanzo, c'è una parte storica che un po' va a contraddistinguere quello che è la tua scrittura, anche se non sbaglio anche nel primo romanzo c'erano entrambi di questi elementi, quindi è qualcosa che ti porti dentro nella tua scrittura.
Sì, nel caso del primo libro è stato veramente La Grande A. Come diceva Vince, è stato proprio un libro più biografico, perché io sono partita da delle fonti dirette, quindi ho lavorato sulla biografia di mia nonna, che è ancora vivente, e sulla sua vita, diciamo, nel periodo tra gli anni 50 e gli anni 60, tra l'Eritrea e l'Etiopia, dove lei era andata per raggiungere sua madre dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi in un periodo che va dal 47 fino a più o meno il 62, e quindi noi abbiamo ricostruito questo anello, questa circolarità della sua vita dall'Italia all'Africa, dall'Africa all'Italia, e grazie ai suoi ricordi e poi ai miei studi laterali sono riuscita a ricomporre il collage di vari episodi che riguardano la sua vita proprio lì e come questi hanno incontrato varie situazioni storiche. Però è nel suo caso lei, diciamo, la storia le passava alle spalle, anzi era il libro è molto giocato su questa inconsapevolezza di vivere in un universo italiano trapiantato, questa inconsapevolezza del colonialismo, proprio per renderne anche i contorni in realtà più feroci di questa inconsapevolezza. Mentre invece questo secondo romanzo, avendo io pochissime tracce dirette, mi sono appoggiata ad alcune biografie in due modi: da una parte con la biografia di una donna che è realmente vissuta in quegli anni, che è la Moretta, cioè la suora nera, che è un altro dei personaggi del romanzo, che è vissuta in quegli anni all'interno del monastero di clausura di Serra dei Conti. Quindi sulla sua vita io ho costruito il calco del mio personaggio di Sol Clara. Dall'altra parte, grazie all'archivio anarchico di Pesaro e Fano, sono riuscita a recuperare i file di moltissimi anarchici vissuti in quegli anni. Loro hanno fatto un lavoro incredibile che è composto da moltissime schede biografiche in cui quindi ci viene ricostruita la vita di queste persone, e dall'altra hanno messo su Excel tutta la lista dei crimini compiuti in quegli anni, quindi dei report di polizia di tutti quegli anni, e hanno sottolineato quali erano i crimini anarchici, e questo permette di ritrovare alcuni nomi e quindi di ricostruire anche le azioni dirette di alcune persone, di capire dai crimini un po' qual era la vita, perché ovviamente ciò che è considerato crimine in un periodo non lo è in un altro, eccetera eccetera. Quindi io, diciamo, ho lavorato in una maniera diversa le biografie, anche se su questa mi sono sicuramente appoggiata.
Tra l'altro, appunto, hai svelato il terzo punto, no? Perché se il romanzo si muove dietro le storie di questa coppia di fratelli, poi si inserisce la storia di questa nonna, di una che è un altro di personaggi appunto fondamentali, una bambina rapita in Sudan che poi nelle Marche si converte al cristianesimo e diventa la badessa del convento di clausura di Serra. Però quello, la domanda che mi viene appunto spontanea, da dove nasce poi il desiderio di fare il racconto su questa coppia di fratelli, che se vuoi è anche un racconto molto maschile per quanto riguarda quella parte fondante del romanzo stesso?
Sì, io diciamo che il primo libro era un libro veramente molto femminile. Il primo libro è stato più inconsapevole per me, perché appunto è nato in maniera spontanea da questa possibilità di raccogliere la testimonianza di mia nonna, su cui poi io ho riscritto, ed era un libro marcatamente femminile. Con il secondo romanzo io volevo cercare invece di mettere in scena più personaggi, e volevo anche un po' smarcarmi, diciamo, dalle mie personagge del primo romanzo, per cercare di proporre anche dei personaggi maschili. E quindi ci sono un po' canti e controcanti, come c'è l'anarchia c'è anche la fede, come c'è la posizione di Lupo, quindi una posizione maschile, ci sono vari personaggi maschili che incarnano varie anime, così ci sono i controcanti femminili, come c'è Clara e come c'è Nella. Sì. E io ho semplicemente pensato di continuare ad esplorare. All'interno del libro c'è l'accenno o anche l'indicazione di una sessualità che per esempio è diversa dalla mia, che è quella della relazione omosessuale tra i due ragazzi, tra Lupo e Nicola, perché la mia volontà è quella di non narrare semplicemente il mio, ma cercare di aprire il ventaglio delle possibilità della narrazione. E quindi anche in questo caso ho pensato di parlare di uomini, di loro possibili sentimenti o non sentimenti, di varie figure maschili come di varie figure positive o negative femminili.
Come dicevo, appunto, c'è molto della storia d'Italia del primo Novecento, poi se vuoi tutto quanto ristretto in quella porzione di territorio delle Marche, però vai a raccontare, no, un pezzo di quella storia, un pezzo dell'inizio della storia dell'anarchismo in Italia. Ci sono diversi riferimenti storici abbastanza importanti, però qual è il personaggio soprattutto del carnet, dei tre personaggi fondamentali o comunque in primo piano del romanzo a cui sei un po' più legata? Perché sono tre personaggi abbastanza diversi, no? C'è questa coppia di fratelli completamente differente per carattere e personalità, e poi c'è Suor Clara, appunto, che si va che ha tutto un percorso dove si va poi ad affermare e diventare realmente un punto di riferimento per una comunità di persone.
Ma io in realtà loro tre, ovviamente, se devo parlare del mio personale piacere, diciamo, di scriverli, probabilmente il personaggio per me più importante rimane Lupo. Però è una triade di personaggi ugualmente importanti. Il personaggio Nicola è di questo ragazzino incapace al lavoro, alle attività, che sta sempre chiuso in casa e che si pensa di dare ai preti per dargli un futuro, visto che è in grado solo di leggere e scrivere, e che subisce quello che accade nel mondo, quindi le cose a lui proprio accadono e non sa come difendersi da queste, non è adatto alla campagna, non sa come è finito in questo paesino, eccetera eccetera. Ha una sua storia che verrà raccontata. Lupo, che è il fratello, invece è completamente opposto, è colui che agisce, che sta nella natura, che lavora, è colui che poi si appassiona al movimento anarchico, è colui che andrà in città, è colui che userà la forza, è colui che userà la voce, è colui che risponderà parteciperà ad alcune lotte, mentre invece Clara è, diciamo, la rappresentazione proprio della fede più pura, cioè una donna nera chiusa all'interno di uno spazio limitato che comunque, nonostante l'impossibilità di comunicare, nonostante i limiti della sua posizione, riesce ad incidere sul mondo esterno, riesce attraverso la sua musica, attraverso le sue opere, attraverso le sue scelte, la sua decisione, ad essere influente rispetto a quello che sta accadendo. E su tutti e tre si abbattono mano a mano i fatti della storia, perché quelli sono degli anni veramente battenti, dal primo periodo della Mezzadria alla partenza per la guerra in Libia, al tentativo, diciamo, di sommossa partito col gesto di Masetti, alla settimana rossa, e dopo arriva la guerra e dopo arriva la spagnola. Cioè, su questi personaggi si abbattono una serie di cose che si sono abbattute sulle persone poi in tutti quegli anni, e ognuno di loro reagisce in un modo diverso. Io ovviamente, per me, spererei di essere un lupo, diciamo che sono più tendenzialmente un Nicola nella mia vita.
Giulia, io avrei una domanda da farti, o meglio, parto un po' alla lontana. Mi è capitato di leggere un recente pezzo di Alessandro Piperno che descrive un libro di Nevo, dove diceva: conosco la stanchezza che provano certi scrittori nello scrivere, perché a un certo punto ripetono certi stilemi, certe formule. Ecco, mi sembra che nella tua scrittura questa cosa non possa avvenire, che ci sia sempre una grande carica, anche un grande entusiasmo, una grande forza espressiva che riesci a trattenere nel tuo periodare. Quindi questa è la prima parte, che non è una domanda, ma da qua volevo arrivare a una domanda, ovvero: dato che non tutti hanno delle famiglie così interessanti come la tua, di cosa si può scrivere oggi guardando al passato? Cioè, c'è stato un ritorno del romanzo storico. Il romanzo storico è stato premiato allo Strega, penso a Scurati, il romanzo che ha venduto di più quest'anno, che sono I Leoni di Sicilia di Stefania Auci. Cioè, è come se si scrivesse e si leggesse in Italia molto di più di romanzo storico. Ecco, mi chiedevo qual è il tuo rapporto, anche attraverso la tua scrittura così incisiva, con il romanzo storico.
Allora, la cosa è molto complessa. Se io devo, diciamo, quando magari lavoro con delle persone, corsi di scrittura o anche conversazioni o anche qualsiasi altro momento, che parlano della possibilità di scrivere del passato, secondo me intanto è un falso che non ci siano delle storie nelle famiglie. Le storie ci sono in tutte le famiglie, magari non sono delle storie di protagonisti che hanno intrecciato delle realtà, ma anche nel mio caso, cioè il mio bisnonno anarchico probabilmente non ha combinato niente nel corso della sua vita di così incisivo, noi non l'abbiamo trovato in nessun registro, neanche in quelli della polizia, quindi è probabile che lui sia stato anche appunto influente. Ogni famiglia, in realtà, se uno fa una ricerca, ha per forza intrecciato qualcosa, anche solo geograficamente. Magari alcuni parenti si sono trovati in un punto dell'Italia che non è stato raccontato, o si sono trovati in una posizione tale che non è stata raccontata rispetto al momento storico. Quello che io mi sento dire è che io leggo moltissimi anche esordi, moltissimi giovani che scrivono di narrativa storica anche oggi, ne ho letti anche solo negli ultimi anni 4, 5, 6. Molto si scrive della Seconda Guerra Mondiale, o comunque delle due guerre. Molto si scrive della resistenza, perché probabilmente c'è comunque un immaginario lì, c'è comunque una fonte che sembra inesauribile, giustamente, di immagini. Poco si dice di tanto altro, mentre invece poi se si vanno a ricostruire le cronologie, che è una cosa su cui io lavoro molto, cioè gli eventi che compongono poi la nostra storia anno per anno, si scoprono delle cose pazzesche, incredibili, che sono successe o a cavallo del secolo o contemporaneamente mentre accadevano questi fatti. Penso che guardare al passato sia per me è il luogo di rifugio. Infatti non so come sia possibile, però mi trovo più a mio agio a parlare delle cose passate piuttosto che di quelle presenti, forse perché so dove andranno a parare, so almeno fino a me la storia dove ci ha portati, quindi so per quanto riguarda il tempo che scorre a che cosa sta per succedere a livello macroscopico ai miei personaggi. E questo mi permette, attraverso le fonti, attraverso la ricerca, di legarmi in maniera forte a dei contenuti, di essere più sicura, mentre invece interpretare il presente mi è ancora oscuro, mi è difficile. Sto cercando di lavorarci, sto cercando di trovare una mia chiave su questo. Posso dire che sicuramente il romanzo storico è cambiato moltissimo negli ultimi anni, per cui ci sono degli esempi di una narrativa storica più lineare, altri stranieri, anche italiani, di libri che invece rompono con questa posizione, se pensiamo anche a Davide Orecchio e a tutto il materiale, diciamo, implicito che c'è nella sua narrazione storica, e quindi la voce diretta, la presa diretta quasi presente del materiale storico, che è molto diverso per esempio dal testo che inframezza le fonti e parla attraverso la voce di Mussolini Scurati. Diciamo che anche in Italia si potrebbe rimappare la situazione del romanzo storico per vedere ognuno a che periodo storico si sta riferendo e in che modo. Secondo me è abbastanza multiforme il rapporto, e ci sono moltissime voci che compongono questa visione. L'unica cosa che posso dire in più è: raccontiamo ovviamente, certo è giusto raccontare ancora la resistenza, la seconda guerra mondiale, vediamo che cos'altro è successo, o quantomeno spostiamo il cursore dalle grandi città, dai grandi eventi, e vediamo intorno a questi momenti storici importanti cos'altro è accaduto.
Guarda, sono abbastanza interessato poi, soprattutto in quest'ultima parte che stavi raccontando, e magari un giorno insieme con altri interlocutori interlocutrici mi piacerebbe tornare a parlarne, no? Perché centravi anche un punto molto interessante: spostare la narrazione dalle grandi città, dove spesso e volentieri vengono schiacciate le storie, anche le storie, no, di resistenza, o le storie appunto che fanno riferimento alla storiografia, dalle grandi città, da spostarle anche in quella che poi è l'Italia, no? Che spesso si dice che l'Italia è fatta soprattutto di provincia e di province, e poi però dopo viene anche nei romanzi stessi è tutto schiacciato da Roma, Milano, Napoli e poco altro.
Apro una piccola parentesi: in questo momento in Francia sta andando molto forte un film molto triste che parla dei suicidi degli agricoltori. È un film che viene visto tantissimo in provincia, dove il tema appunto è
sentito,
è rilevante, e invece viene visto pochissimo a Parigi.
Parigi, cioè, questo... è andato malissimo questo film, mentre in provincia invece sta facendo molti, ci stanno un sacco di gente.
Per esempio, su questo tema, ma quando io ho iniziato, diciamo, ho scelto un po' il periodo di Un giorno verrà, e quindi volevo ambientarlo a Serra dei Conti, e mi sono resa conto che quello era un periodo di, cioè era una cittadina, perché è un po' nell'entroterra di Senigallia, comunque circondata dai campi, e quindi io non potevo prescindere da cercare di fare una narrazione dignitosa e più o meno verosimile di quella che è stata la vita dei campi di quei tempi. E quando ho messo le mani in quella che è stata la mezzadria nel nostro paese, è venuto fuori di tutto. Cioè, stiamo parlando di un maxi tema, di una maxi macro narrazione che riguarda in maniera trasversale tutta l'Italia, che riguarda lo scioglimento dello Stato Pontificio, che riguarda rapporti di potere, che riguarda il Risorgimento, che riguarda il ruolo delle donne nelle campagne, che poi riguarda la guerra, che riguarda gli appezzamenti, che riguarda eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro alcune forme di mezzadria sono ancora esistenti, cioè è una lunga narrazione, per esempio quella su cui si potrebbe tornare in vari momenti della storia per vedere, ovviamente c'è chi l'ha fatto, non è il mio, il caso unico ovviamente, però per esempio quello è un macro argomento, una macro area storica interessante su cui si potrebbe e si dovrebbe tornare, secondo me.
Allora, chiudendo,
Giulia, noi rimarremo anche qua a ascoltarti moltissimo. Il socio continua ad annuire mentre tu parli, raramente l'ho visto così dedito e attento cioè di solito fa le domande e poi si disinteressa, lo fa per chi ci ascolta, invece oggi era incredibilmente attento e annuente.
Meno male, grazie.
Però ti chiederei a questo punto di darci un rapido consiglio di lettura per noi, anche per chi ci sta ascoltando.
Un libro che ti ha colpito, e visto di quello di cui hai parlato finora, magari appunto un libro che consiglieresti, rimanendo in tema.
Beh, io Mio padre, la rivoluzione di Orecchio, lo consiglio a tutti. Io lui lo menziono sempre perché penso che sia un po' un punto di riferimento adesso, su cui discutere, anche molto interessante, su quello che vuol dire inserire e come inserire tutte le fonti, tutto il materiale storico, su che cosa vuol dire spiegare o meno degli eventi storici all'interno della scrittura, che cosa vuol dire lambirli, che cosa vuol renderli manifesti, che cosa vuol dire nasconderli, che cosa vuol dire mettere in bocca a personaggi storici pensieri, parole o anche fantasie. Quindi quello è un libro che io assolutamente consiglio e straconsiglio a tutti. È uscito da un po', ma questo non è importante, tutta la sua produzione è sicuramente interessante per avere... Poi parla della rivoluzione russa, quindi che vi devo dire? mi sembra già un ottimo motivo per leggerlo.
Guarda Giulia, te ne consiglio invece uno io, mi permetti di consigliarti uno io, perché quel periodo storico che hai affrontato tu, è perché c'è una battuta che secondo me può interessarti proprio rispetto alla vicenda di tuo nonno, che è Nostra Signora di Ellis Island, che è un libro che è ormai uscito 15 anni fa per Einaudi Stile Libero di Gangemi, dove a un certo punto è la storia degli emigranti italiani che partiti da Napoli devono approdare a Ellis Island, e rispetto all'anarchia c'è questa battuta, c'è un professore che c'è già stato negli Stati Uniti e dice: tu quando ti chiederanno sei anarchico cosa rispondi? E quello risponde: no, non sono anarchico. E quello gli dice: scimunito, non devi sapere che significa anarchico. Con questo ti saluto.
Grazie, mi sembra un ottimo saluto. Grazie mille.
Ciao, grazie Giulia, mille, grazie
davvero.
A te.
Ciao.
A presto. Ciao, ciao.
Buona serata, a presto. Ciao.
E andiamo a chiudere questa prima intervista. Ci fermiamo con un po' di musica.
Georgia, Georgia, I love your son. When he gets older, he might be the one. He might be the one. Georgia, Georgia, he has beautiful bones. And he never lies or picks up his phone.
Dopo la lunga chiacchierata con Giulia Caminito, diamo il benvenuto a Francesca Scotti, che ci sta ascoltando da Palermo, quindi siamo fuori continente. Buonasera Francesca.
Buonasera a voi, sì, anch'io sono sempre su un'isola con un vulcano, ma non è il Giappone, quindi però mantengo la mia geolocalizzazione su isola, sono okay. Molto contenta di essere in onda con voi.
Noi ancora non ti abbiamo presentato, siamo in lieve ritardo rispetto alle nostre presentazioni, quindi lo faccio adesso. Per cui Francesca Scotti vive, è una di quelle scrittrici che può dire vive fra l'Italia e il Giappone, poi magari ci spieghi anche come mai, e ti abbiamo chiamato perché volevamo parlare del tuo ultimo romanzo, che è Capacità Vitale. prima di te c'è stata ospite Giulia Caminito, quindi un altro romanzo Bompiani, ma appunto partiamo dalle basi. Perché vivi fra l'Italia e il Giappone? Poi arriviamo al tuo libro.
Sì, ti sento molto lontano, però forse appunto è l'isola. Allora, che cosa mi porta in Giappone? Scusa, posso richiederti la domanda? Perché proprio non l'ho...
La domanda era cosa... Sì.
Ok. Pronto, pronto?
Io ti sento, Francesca. Allora, ti dicevo... Sì, sì. Ci chiedevamo, avendo tu questo vanto di poter scrivere nelle tue biografie che dividi il tuo tempo fra l'Italia e il Giappone, cosa ti porta in Giappone?
Allora, in Giappone mi porta un dato concreto che è la famiglia, perché appunto sia io che mio marito viviamo là da 8 anni, ma come dire, lo spunto è stato il desiderio di vivere e conoscere da vicino un paese per me tra i più distanti, nel senso che la prima volta che ho deciso di andare in Giappone ho scelto il paese per me più lontano, che rappresentava proprio la distanza, l'altro, e quando sono arrivata sorprendentemente ho trovato qualcosa che invece mi sembrava mi appartenesse, e il modo migliore per capire meglio quale fosse questo aspetto ho pensato fosse quello di trasferirmi, e quindi armi e bagagli, tutta la famiglia si è trasferita là, e ormai sono quasi 9 anni, insomma direi che dura per ora.
Ok, a questo punto non posso non sfruttare il tuo assist quando dici bagagli, perché di bagagli pagavi parlava sia il tuo precedente romanzo Ellissi, e di bagagli parla anche Capacità Vitale. Perché a un certo punto ci sono delle persone che partono, e Adele, la tua protagonista, è fra questi, e vanno a fare delle immersioni. Allora, siccome mi si accusa sempre di rovinare i libri smascherando i plot e facendo lo spoiler, a questo punto lascio a te la responsabilità di raccontare un po' della storia del tuo libro.
Ecco, questa è veramente un assist, ma anche una schiacciata, perché... No, allora, i bagagli sì, i bagagli ci sono, perché per me evidentemente è un dato imprescindibile quello di trovarmi ad un certo punto della mia storia, e quindi anche la storia dei miei personaggi, ad un certo punto nel dover cambiare il contesto in cui si trovano, e dello scegliere che cosa portarsi via. Sì, è difficile raccontare Capacità Vitale senza fare inevitabilmente un po' di spoiler. La protagonista è Adele, una donna che sembra regolare e soddisfatta della sua vita, fa l'avvocato, difende tra virgolette i cattivi, ma questo comunque non influisce negativa, non la fa sentire, la sua coscienza è comunque serena e tranquilla.
L'unico sembra proprio che non la faccia sentire, a dir la verità, sembra che quasi non ne abbia di coscienza Adele.
No, esatto, è proprio, è quasi anestetizzata. E l'unico momento in cui prova ad entrare in contatto con qualcosa che ovviamente non può controllare è quello, è il mondo delle immersioni. E il mondo delle immersioni le restituirà questa, come dire, questa sua ipotesi, ovvero in effetti le dimostrerà come non solo non lo può controllare, ma anche nella mancanza di controllo questa cosa andrà oltre, cioè le farà perdere il controllo nel controllo, e la costringerà, sia per un atto che era per un momento tragico che la costringerà a vivere, ma in generale poi questo darà impulso a tutta una serie di come dire di sismi che la porteranno poi a dover affrontare ben altre profondità nella sua vita. Quindi ecco, sì, direi che senza spoiler è questa la storia. Poi volendo possiamo anche spoilerarlo un po', tanto
allora, guarda,
è
secondo
un thriller, quindi
tendo a spoilerare un minimo, e già c'è il mio socio qui di fronte che fa la faccia brutta perché ogni volta che apro bocca sui romanzi dice che li rovino, però un minimo la dico questa cosa, perché effettivamente Adele fa delle immersioni con delle persone che conosce da tanto tempo e si vedono soltanto per le immersioni, e c'è una tragedia, quindi possiamo intuire,
esatto,
che succede qualcosa,
certo,
che non va tanto bene in acqua. E mi sembra che sia questo particolare che muove la tua vicenda, sia il fatto che lei difenda dei cattivi, ma dei cattivi particolari, e ora spieghiamo che tipo di cattivi sono, mi sembra che il tuo romanzo tenda ad attaccarsi tantissimo alla realtà, cioè ci sono molti incidenti subacquei che hanno caratterizzato la storia della cronaca ultimamente, E c'è tutta una campagna, diciamo, chi difende? Lei difende in questo momento dei produttori di carne suina, quindi c'è tutta una campagna, cioè da Safran Foer che ci dice non mangiate la carne perché succede questo, ma penso anche a un romanzo pubblicato dalla Nuova Frontiera che si chiamava Di Uomini e Bestie di Anna Paola Maia, che quindi raccontava un po' le vicende di quello che avviene all'interno di questi
allevamenti,
no? Ecco, mi sembra che tu riesci a trarre quella linfa da una realtà, come dalle pagine del giornale, però entri poi in un mondo estremamente letterario, tant'è vero che quando descrivevo nella nostra finta riunione redazionale che avviene in 5 minuti su WhatsApp di cosa parlava questo romanzo, perché mi era piaciuto e mi interessava, dicevo è una donna che improvvisamente passa dalla resilienza alla resistenza, cioè alla fine c'è un gesto emblematico, e questo però effettivamente non lo racconto, giuro.
Sì, guarda, è credo la formula migliore e non avrei potuto riassumerla meglio, direi che quindi con gli spoiler non c'è stato problema, anche perché in ogni caso l'hai ampiamente restituito con questa bellissima appunto sintesi. Sì, per me la realtà è proprio un po' lo spunto, la situazione per andare poi a raccontare in realtà un'evoluzione che di reale di trama, non di reale, sì, di reale ha tanto perché la vita è reale, però dal punto di vista poi degli accadimenti personali quelli sono meno reali, la realtà sta fuori e funge da reagente attiva dei meccanismi, così come questo incidente, così come il dramma vissuto dai maiali e in generale dal fatto che leggiamo attraverso la freddezza anche, no, di Adele in tutta questa situazione, almeno in tutta una prima parte della storia. Hai citato libri ai quali anch'io faccio riferimento, e ho fatto riferimento proprio per scegliere di inserire questo tema che a tutti gli effetti non è il tema portante della storia, ma fa parte, è essenziale, perché la prima, l'incipit, è sostanzialmente una macelleria sentimentale che servirà appunto poi per gettare una delle tante luci che poi illumineranno il cammino della protagonista. E sì, Adele parte completamente chiusa, rigida, e la tragedia la prende in contropiede non soltanto per il dolore, ma per il fatto, e qua possiamo dirlo perché vabbè non spoileriamo niente, di essere sopravvissuta, perché essere sopravvissuta per lei è la prima grande paura, paura che quella fortuna qualcuno venga a riprendersela, quindi di nuovo realtà, dramma, tragedia, incidente, e poi in realtà, nel senso pensiero magico, diciamo, il timore che qualcuno voglia appunto riprendersi quella fortuna e che lei non la meriti fino in fondo, quindi da lì in poi cambieranno in lei alcuni pensieri.
Guarda, mi viene anche da dire che ci sia anche una sorta di rapporto fra i liquidi, ovvero da un lato c'è l'acqua, l'acqua che per l'appunto rende tutto silenzioso, che attutisce la tragedia, e dall'altro c'è il sangue appunto dei maiali. E mi verrebbe anche da dirti, rispetto a quello che abbiamo detto prima della lingua di Giulia Caminito, no? Giulia ha questa lingua estremamente passionale, questa lingua che è anarchica nella descrizione degli anarchici, invece la tua lingua, soprattutto nella prima parte del romanzo, è una lingua che descrive pienamente la freddezza, l'apatia, la tarassia, quasi il cinismo anche di Adele. Cioè hai fatto anche una protagonista che non è che sia proprio simpatica al lettore, il lettore la segue, no, però la segue con anche chiedendosi dove arriverà questa donna così cinica.
Esatto, anche in questo caso due elementi che per me sono molto importanti: aver scelto una protagonista che a tutti gli effetti, facendole un complimento possiamo dire che inizialmente è spigolosa, altrimenti potremmo essere veramente darle dell'antipatica, ma antipatica nel senso proprio del termine, cioè che non genera empatia, non riesce a sintonizzarti su di lei perché lei sembra non sintonizzata, hai detto giustamente, una linea monotona davvero nel suo non muoversi sulle emozioni. Allo stesso tempo a me interessava seguire un personaggio del genere e appassionarmi io stessa a lei e fare in modo che ne venisse fuori, cioè di accompagnarle, farmi accompagnare invece in una relazione effettiva con questo personaggio, al di là dell'identificazione che ovviamente in parte c'è, in parte non c'è quando si scrive. E la lingua, sì, forse la mia lingua, almeno è stato detto, e io, a me piace pensare che sia così, che subisca in parte anche l'influenza un po' del mondo giapponese in termini di misura, di rarefazione. Quindi se la lingua di Giulia appunto è passionale, anarchica, la mia è un po' l'opposto, in parte in funzione della storia e degli elementi che vado a muovere, quindi laddove c'è liquido cerco di accompagnare la materia che scelgo di trattare, la scena, l'emozione, e dall'altro proprio perché a me piace il discorso della rarefazione, una lingua pulita, una lingua appunto controllata, quindi mi sa che sulla cifra del controllo ci sono in mezzo, in pieno.
Francesca, ti facciamo un'ultima domanda.
Sì.
Ci puoi consigliare un libro che ti è piaciuto, controllato o non controllato che sia?
Ah beh, io sono in una fase, in questo momento sono nella fase Dillard, che per me è una fase costante, ogni giorno è un dio, che non è un romanzo, ma non è neanche saggistica, è un libro stupendo. E quindi sì, direi che in questo momento il libro per me è questo. Invece un libro che mi ha parecchio emozionato è invece Gun Love della Clement, un altro libro di tutt'altro tipo, non controllato, ma veramente stupendo. Adesso queste sono le letture del momento, insieme a tantissime altre, ma non voglio annoiare, comunque questi due sì.
Grazie mille Francesca, buona Palermo.
Grazie,
mangiati le arancine con la A, arancina.
Esatto, non mai sbagliare il genere.
Va bene, e occhio al traffico.
Del prodotto. Buona trasmissione, buona onda rossa.
Ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao. You keep your nerves steady. That place ain't like it used to be. How did you get here? What is this place?
Call a doctor, call a proctor, call a father, call who's listening, I'm the problem. Start the drama, where's my conscience? Not with this again.
You Milo?
Yeah?
Call a doctor, call a proctor, call your mama, call who's listening, I'm the problem, I'm the drama, where's my conscience, not with this again, now I started this and I'll finish it, I brandished this for remembrance, when I wore the pick with the power fist, put some hours in, made you bow to this, got a lot on my lid, been trying to let off the steam, bring you into the scene, bust a hole through the screen, all the rough I've been through, just to land in a green, got a plethora of things that help me cope when I need. I try not to get you, couple holes in the teeth. Won't wait for you, but time waits for me. Meant nothing to you, my dimes made you see. Flew the country to groove and brought it back to the sea. Causing problems, far from conscious, not imposter, I'm my father. Man, some images can't be doctored. Man, I'm checking off the same old boxes. Causing problems, far from conscious, not imposter, I'm my father. Man, some images just can't be doctored. Man, you miss it, you'll never get to cop it again. And she'll never want me again. She'll never want me again.
It's true. It's all true.
Call your partner, call me proper, I'm the one that makes sure we'll prosper. Many faces never gain no Oscar. Cool, cause the deal made dough, no launder. Gotta be way too chill for the drama. Even made promises I know I never honor. I believe strange things, go and get some superstition. Orange is the new Brigham, treat that like a new religion. Hit them with some different pitches, they just keep mood shifting. When the plot gets thicker, I come in with lack of thinner. Used to dream of having spin a solemn beat, not chipper, I don't play instead of sipping, make my brain bigger. All the changes, far from stainless. Call me hating, but don't call me faithless. I've been spacing, I might call you wasted. Talk my language, maybe solve my anguish. Common places, got no common spaces. Call it off, another fall from greatness. Time you wasted, I stole all my bases. One more, then it's back to the basement. Causing problems, far from conscious, not imposter, I'm my father. Man,
some images can't be doctored. Man, I'm checking off the same old boxes, causing problems, far from conscious, not imposter, I'm my father. Man, some images can't be doctored. Man, you miss it, you'll never get to cop it again. And she'll never want me again. She'll never want me again. All the changes, far from stainless. Call me hating, but don't call me faithless. I've been spacing, I might call you wasted. Talk my language, maybe solve my anguish. Common places, got no common spaces. Call it off, another far from greatness. Time you wasted, I stole all my paces. One more, then it's back to the basement.
Flashbacks in the field, never like my appeal. Stick to the drill, keep your stone uphill. I'll sleep and I feel, right there down at my
quarter past 12, still not phased. Quarter make cash straight octane. From the old ways, learn some new things. Gotta give thanks for the scrapes off the loose chain. Just a dig crates for the breaks, tryna move things. Something we can lace and not get canked by the shoestring. Should've been more patient, bit the plate, got a loose bank. Still they know I'm capable, mistakes might've made a few. That's way before the mood change. Life on pediment, there's no telling it. Made through my revenant, gave to my brethren. Father dropped hella jewels, said that I look better rich. And now I got that fever pitch in room, I'm the elephant. You can read my palms for the evidence. All my days are long, counting scars like a veteran. Up into the dawn, from the dawn, and I'm settling. Barred in a residence, bars for the medicine. Far from the elements, not the one to meddle with. Don't know where my error is, even on the edge I never slip. And I stay up on the ship, put some edges on the checklist. Making for the breakfast, praying for the restless.
Just come with me, okay? Okay, I'll come with you. It ain't far.
Quarter past eight, still got my head on straight. Because my walls don't talk and my alarm don't shake. I evolved in the dark, turned my home to a base. Kept a ball in my park, watched it all fall in place. When it all falls apart, I keep it moving like a freight. Got no problem staying awake, I got so much left at stake. I just got up from the rubble, never crumble underway. I just beat another struggle, put that supper on a plate. Nothing could unread the eyes, tried to hide but to shine. You made it just in time, I've been putting overtime. At night I come alive, nothing you could undermine. Need you to pick a side, got that from my mother's side. Catch me staying up at night, never flip that open sign. Never pick another sky, just the way I hold ties. Always chasing old highs, catch me in that coal mine. Day be sleep with both eyes, but I never close mine, yeah. And you can read my palms for the evidence. All my days are long, counting scars like a veteran. Up into the dawn, from the dawn, and I'm settling. Barred in a residence, bars for the medicine. Far from the elements, not the one to meddle with. Don't know where my error is, even on the edge I never slip. And I stay up on the ship, put some edges on the checklist. Making for the breakfast, praying for the restless.
E diamo il benvenuto a Colson Whitehead, come annunciato. No, in realtà no, l'abbiamo detto, ci dobbiamo accontentare di Paolo Di Paolo questa sera, ma ci accontentiamo molto bene. Anzitutto ringraziamo Paolo Di Paolo perché è di una grande eleganza venire a parlare di un altro libro che non è un suo libro, pur avendo un libro appena uscito. Quindi diciamo che prossimamente parleremo anche del suo Lontano dagli occhi, appena pubblicato per Feltrinelli. Ma ti abbiamo chiamato appunto perché sei stata la nostra terza scelta, te lo confessiamo Paolo.
Sì.
In questo momento c'è la Fiera di Francoforte, quindi l'editor di Whitehead è impegnato lì. Silvia Pareschi, la bravissima traduttrice di molti americani di Naudi, quindi da Franzen, De Lillo e anche Whitehead, è in vacanza a Lisbona e in questo momento tra l'altro in una libreria, e quindi sei arrivato tu come terzo salvatore per poter parlare di questo libro che si chiama I ragazzi della Nickel. E forse lascerei già la parola a te, perché meglio di me sintetizzerai la storia senza spoilerare a chi ci sta ascoltando.
Bene, intanto no, mi fa molto piacere parlare dei libri belli e dei libri degli altri, perché è una cosa che forse è addirittura più interessante che parlare dei propri, almeno insomma quando uno, diciamo così, si parla addosso. E in questo caso invece vale proprio la pena sottolineare questo non parlarsi addosso, perché se c'è un dato essenziale nel libro di Colson Whitehead, appunto I ragazzi della Nickel, è che c'è una sofisticatissima manovra antiretorica. È un libro che racconta, come forse molti lettori già più o meno hanno intuito o sanno, una storia di America razzista, violenta. È un ragazzino che praticamente per errore nell'America, diciamo così, di metà del secolo scorso si trova a camminare per strada, tornando a casa da scuola, accetta un passaggio che per lui non è minimamente sospetto, e quell'auto è un'auto rubata, e appunto non possiamo dire molto oltre, ma insomma si ritrova nelle spire di quello che poi sarà a tutti gli effetti una specie di riformatorio dell'orrore, che appunto è la Nickel del titolo. Non è una storia vera, in termini diciamo così diretti, è una storia che, come lo stesso Whitehead dice sul finale, viene dalla realtà, è pescata da tante storie che potrebbero essere le storie dei ragazzi della Nickel. E però è una storia di violenza disarmante, radicale, è una storia in cui la violenza diventa qualcosa che non è soltanto fisica, ma è appunto di natura psicologica, è una specie di condominio della paura e dell'angoscia. Però la domanda che Whitehead lascia è se faccia più paura il dentro o il fuori, perché nella Nickel la violenza esplode, fuori la violenza è più subdola ed è soprattutto meno visibile. Allora, quello che dicevo a proposito del non parlarsi addosso c'entra molto, perché io trovo straordinario, anche se naturalmente l'ho letto grazie alla meravigliosa traduzione, confesso che l'ho letto in lingua italiana, ecco, quello che ho apprezzato, che secondo me è straordinariamente reso, è che è un libro di una asciuttezza veramente impressionante. Cioè non c'è un momento in cui si calchi la mano su quella violenza in modo ricattatorio. Questo però naturalmente potrebbe anche far pensare che sia detto troppo poco. Viceversa, basta uno schiocco d'una cinghia a farci sentire la sofferenza disumana e questa voglia di fuga, che naturalmente quello che accade nella Nickel come dire, termina in ogni insomma, ragazzo che sta lì dentro, imprigionato dentro quello spazio. Ultimissima cosa, e poi mi dici se hai altre questioni da porre, voglio sottolinearla dicendo che c'è anche un grandissimo lavoro su quello che può significare la cultura come riscatto, perché il nostro ragazzo della Nickel, cioè il protagonista di questa storia, tratteggiato meravigliosamente, è un ragazzo che ama i libri, che sta dentro una sua strada di autodidatta, perché poi vive con la nonna e sicuramente non ha mezzi clamorosi, ma sente che forse dentro le parole, dentro i libri, c'è una forma di salvezza. Però Whitehead non prepara nessun terreno per la retorica di nessun tipo, quindi ci lascia comunque abbastanza sgomenti e sconcertati, ma senza risposte facili.
È vero che non è una storia vera, però è anche vero che lui attinge a una storia vera, perché questo istituto che lui va a tratteggiare è un istituto che invece è realmente
un istituto che, questo nello specifico, diciamo, potrebbe essere realmente esistito e addirittura geograficamente collocabile, tant'è vero che l'inizio, che forse è l'unica cosa che possiamo svelare senza tema di nessun tipo, è un inizio che ha a che fare con una reale notizia, cioè il ritrovamento di ossa, diciamo, in un certo campo, ossa ovviamente appartenute a poveri cadaveri di una vicenda che somiglia moltissimo da vicino a quella della Nickel. Però in tante interviste Whitehead dice: beh sì, certo, mi sono ispirato a una vicenda in particolare, ma le Nickel nella storia d'America sono tante, ma sono state tante, e forse ci sono molte Nickel di cui non ci siamo accorti, attivissime. E questo potrebbe essere la cosa più sconcertante del ragionamento.
No, allora, io l'ho letto, un romanzo appena uscito, Whitehead è uno degli autori che leggo, non ho amato tutta la roba che mi ricordo il primo suo romanzo, quello sugli zombie che lessi, mi lasciò un po' perplesso all'epoca, poi devo ammettere che soprattutto con la ferrovia sotterranea e ora con i ragazzi della Nickel, la straordinaria bravura di Colson Whitehead è quella di continuare a raccontare pezzi di storia afroamericana, della segregazione afroamericana, con una semplicità che pochi hanno, mettiamola così. E va a fare un lavoro, no, di fiction, perché è fiction, perché sono la ferrovia sotterranea, per esempio, ne abbiamo anche parlato un anno fa qui in radio, è una storia completamente inventata, non è mai esistita quella ferrovia, però ha usato quelle scavotage per raccontare un pezzo negli Stati Uniti di fine 800 e della segregazione. Questa, parliamo dell'America degli anni 50, quella un po' del sud degli Stati Uniti degli anni 50, e la segregazione razziale, in questo caso però coinvolti degli adolescenti, e lui riesce appunto a regalare dei pezzi di storia attraverso la fiction, e questo gli dà tanto per quello che è la sua opera.
Sì, sono assolutamente d'accordo, ma non c'è bisogno, diciamo, della mia conferma. Però trovo importantissima questa sottolineatura rispetto all'uso della fiction per fare storia, perché effettivamente siamo più, viceversa, abituati, diciamo così, a un contenuto storico spesso dico una parola così un po', come dire, del linguaggio più specifico, ma insomma finzionalizzare la storia. Viceversa, qua il punto è proprio che invece la finzione ha una sua autosufficienza e dice però una verità più profonda, quindi è proprio una specie di rovesciamento di quello che esatto. è solito il romanzo di ricostruzione storica, cioè che dice al lettore: guarda, sto raccontando una storia vera, però lo faccio con i mezzi del romanziere. No, ti sto raccontando una storia falsa che è più vera però della realtà. E quindi in qualche modo anche nella nota finale, in cui appunto questo meccanismo è rivelato con altrettanta sciuttezza, beh, allora la cosa diventa ancora più disarmante per il lettore, no? Perché è come se fosse stato messo di fronte a una sorta di appunto di ipotesi, diciamo, narrativa, e poi ti accorgi che invece dietro quell'ipotesi narrativa c'è una realtà specifica, ma anche mille realtà specifiche, sia nel passato che nel presente. Quindi, come nella ferrovia sotterranea, in questo senso c'è davvero una continuità, si può raccontare qualcosa di non reale, diciamo così, nei dettagli, ma di realisticissimo, anzi più direi addirittura iperrealistico.
Diciamo che Whitehead si sta forse anche specializzando in un genere a parte, che io definirei il genere della fuga. Nella ferrovia sotterranea c'era una fuga mitologica e poi una fuga reale, e così anche nei Ragazzi della Nickel c'è questa situazione. Mi sembra di poter accostare questa narrazione ad alcuni film di Spike Lee, e prendo spunto da quello che lui dice a pagina 157. Il ragazzo del quale abbiamo parlato si chiama Elwood, o forse si chiama Elwood, non svegliamo altro, e così chiude questo capitolo Whitehead. C'erano quattro modi per uscire, e si riferisce ovviamente alla Nickel. Nel mezzo di una nuova crisi notturna, Elwood decise che ce n'era un quinto: eliminare la Nickel. Cioè, c'è in pochissime frasi una carica, secondo me, eversiva, una bomba che viene innescata, che è potentissima e che appunto raramente riesco a ritrovare nella letteratura contemporanea. Cioè, a me Whitehead, e questo capisco che è un mio problema, una mia fascinazione, a me Whitehead mi mette proprio i brividi del possibile, cioè di come l'oppresso possa ribellarsi, ed è uno dei pochi che riesce a fare questa cosa qui.
Vero, e forse insomma un legame non solo con Spike Lee, che tu citavi, ma addirittura con un certo modo di raccontare questo tipo di meccanismo di violenza razziale. Beh, insomma, a me viene in mente una serie TV, visto che spesso facciamo, diciamo, queste connessioni, però ce n'è una straordinaria che si chiama When They See Us, che invece racconta una storia reale e la racconta in un modo da... Beh, veramente brividi, visto che hai usato l'espressione tu, la confermo. La cosa straordinaria di una vicenda che, detto proprio in soldoni, è una vicenda in cui si trovano impelagati dei ragazzini neri nell'America però dell'altro ieri, nell'America degli anni Ottanta, mentre c'era un torvissimo Donald Trump già attivo sulle televisioni del continente, e lì però appunto vengono incolpati ingiustamente di uno stupro con omicidio, e il problema è che non si riesce a scappare quando appunto una società ti inchioda, diciamo, una colpevolezza che non è la tua. Allora, lo stesso meccanismo in fondo che porta poi Elwood, nello specifico del libro di Whitehead, a pensare che forse l'unico modo per salvarsi dalla Nickel è farla esplodere.
Un altro libro che mi aveva fatto, che mi viene da accostare a questo qua, è una vicenda, in questo caso biografica, che è la vicenda autobiografica di Andrea De Logu, che anni fa scrisse per Fandango un libro a quattro mani con Andrea Cedrola, dove raccontava l'esperienza di San Patrignano. Anche quello era un posto che è, si diceva, nato per far del bene, in quel caso appunto per evitare, cioè per aiutare i tossicodipendenti da eroina, e invece venne fuori una sorta di grande prigione dell'orrore. In quel caso appunto c'è la vicenda dell'autista che svela la realtà dell'omicidio di un pregiudicato da parte della cricca di Muccioli. Questa è una roba un po' diversa, però e anche in quel libro ho trovato quel tipo di orrore che in Whitehead, come dicevi tu giustamente, è appena accennato, ma molto presente attraverso queste piccole pennellate. Sì. Tu hai altri consigli a darci a proposito di questi orrori?
Oddio, consigli non saprei, però mi interessa pure il legame che invece hai istituito tu con la storia di De Logu, per una ragione che forse vale la pena sottolineare a chi ci ascolta, e cioè l'idea che la Nickel di per sé
sarebbe un luogo che dovrebbe in teoria rendere migliore chi vi entra, e viceversa invece quel meccanismo, diciamo così, da riformatorio rischia di appunto, come spesso succede quando si subisce violenza, di rendere peggiori le persone che escono di lì. Quindi da questo punto di vista, ancora una volta, diciamo, ci mette di fronte al fatto che la società talvolta crede di guarire un male e invece la guarisce.
Tra l'altro, fra i vari carpiati che possiamo fare, Johnny Cash nel suo album appunto su San Quentin ha una canzone che si chiama Wanted Man in Tallahassee, che è proprio il luogo dove invece cresce Elwood. Ecco, questa piccola curiosità.
Guarda, io concludendo, perché poi lo so che non mi va di aprire, visto che poi abbiamo ancora un altro collegamento e nuovamente c'è un'altra trasmissione, concordo su una cosa che prima raccontavi e spiegavi, nel senso che Whitehead, soprattutto con questo romanzo, non cerca escamotage linguistici, ha una scrittura molto asciutta. A me è piaciuto anche molto per quello, no? Nel senso, non cerca trucchi, non ha una scrittura particolare, no? Particolarmente affascinante, però sa raccontare storie molto affascinanti e le sa raccontare bene, perché poi colpiscono, e sa raccontare appunto, come provavo a dire prima, sta cercando di mettere dei punti in quella che è la storia della segregazione dei neri afroamericani negli Stati Uniti, raccontandola da punti di vista diversi, in periodi storici diversi, però non è casuale questo suo percorso che sta facendo.
No, forse riprende per chiudere la staffetta da una serie di altri scrittori afroamericani straordinari che l'hanno preceduto, penso a Toni Morrison, vale la pena comunque richiamarla sempre come la pioniera, la pipista, forse insieme a Baldwin, no? In un certo tipo di racconto. E credo che White, pure se non si richiama direttamente a loro, in realtà stia portando davvero avanti una possibilità di esplorazione della società americana, anche quando conta storie, diciamo, retrodatate. Questa è la cosa, secondo me, interessante degli ultimi due lavori, che torna indietro nel tempo per dire qualcosa, come succede ai grandi scrittori, direttamente sull'oggi.
È così come se facessimo una sorta di quadratura del cerchio, perché abbiamo cominciato questa puntata sul senso della storia, di parlare di storia con Giulia Caminito, con Un anno verrà, e Paolo Di Paolo invece ci dà questo, ci tira fuori questo coniglio dal cappello e dal cilindro. Paolo, senti, ti ringraziamo moltissimo e speriamo di averti presto ospite qui.
Sì.
Volentieri.
Un abbraccio. Grazie. 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 Ciao, ciao. 9:15, ci fermiamo un secondo perché poi abbiamo un altro e l'ultimo collegamento, perché poi alle 9:30 puntuali lasceremo spazio alla prossima trasmissione. Tra l'altro, a me piace molto. Fumiamo gli ultimi, che sabato sera era un concerto qui a Roma e io ero là presente, anche se non proprio così presente, ma vediamo il buonasera
buonasera
Mattia, per raccontarci questo nuovo progetto, una casa editrice che si chiama Momo. Ciao.
Ciao, ciao a tutti e tutte.
Allora, è difficile fare il serio visto che ci conosciamo e tutto. Tra l'altro abbiamo scoperto che esiste anche una casa di riposo che si chiama
Momo.
Sì,
se dici di Momo casa, viene fuori casa editrice e casa di riposo.
Quindi no.
Ma a questo punto penso che potresti coniugare le due cose, visto l'età, insomma.
Anche. Allora,
tra l'altro volevo ricordare che dormivi durante quel concerto di cui parlavi, per cui...
Sì, infatti non ero lucidissimo. Comunque, tolto gli ultimi a Red Rose, no, invece fare una casa editrice nel 2019 e buttarsi in questa avventura non è una roba semplice. Boh, capisco, no, faccio che il desiderio di rimanere in quel campo dove tu già ci hai lavorato esisteva e quindi stai provando questa sfida in maniera più o meno autonoma, visto che sei tu e pochissime altre persone. Raccontacelo questo progetto.
Beh sì, di sicuro insomma non è una cosa semplice aprire una casa editrice oggi in generale proprio. Poi noi in particolare partiamo dal fatto che non abbiamo, come dire, avuto un'eredità o come dire, avevamo dei fondi a cui accedere, quindi siamo partiti così con le nostre forze, diciamo, abbiamo messo quello che ognuno poteva e siamo partiti così. E, siamo stati, tant'è che diciamo anche nel nostro iniziale documento lo abbiamo ribadito, insomma, il fatto che è una casa editrice fatta da precari e precarie che porta avanti un progetto culturale. Dopodiché, insomma, a quanto pare ce la stiamo facendo, diciamo, questo è il dato oggi che diciamo dopo qualche mese, i primi due libri, a quanto pare la cosa sta funzionando, quindi credo che ce la possiamo fare, insomma.
E quali sono questi primi due libri? Allora, cominciamo allora, spesso le case editrici, escluso quelle generaliste, quelle un po' più piccole soprattutto, si vanno a caratterizzare. Qual è la vostra idea di caratterizzazione?
Allora, noi abbiamo fatto 3 collane per adesso, ma è una, quella principale, diciamo fondamentale, che si chiama Libri Monelli, quindi è un sviluppo, diciamo, un tipo di una linea editoriale che è quella dell'editoria per l'infanzia e per ragazzi, però critica, quindi diciamo la nostra diciamo, caratterizzazione, specialità è il fatto che cerchiamo di fare un lavoro critico dentro quell'ambito là. Tu giustamente dicevi gran parte insomma delle case editrici riproducono una cultura generalista. Noi ci siamo accorti che, tutti si sono accorti che l'editoria per ragazzi è in particolare crescita in questo periodo, negli ultimi anni, e così è successo che sono nate delle case editrici, ma è successo anche che la maggior parte dei casetti hanno aperto una collana diciamo per ragazzi. Questo però non ha significato per forza di cose, come dire, un aumento come dire, delle teorie piuttosto che della produzione, un tipo di produzione culturale particolarmente ricca. Al contrario, spesso ha riprodotto quella cultura generalista di cui parlavamo prima dentro anche l'editoria per ragazzi, quindi troviamo un sacco di libri ben fatti, bellissimi, che però magari diciamo il messaggio, il contenuto riproduce sempre la stessa cosa, che è la famiglia tradizionale, che sono insomma tutta una serie di approcci rispetto alla questione. Quello che noi vogliamo sviluppare è la critica dentro quest'ambito radicale, e quindi ci stiamo guardando molto per esempio con delle case editrici spagnole, catalane, e infatti diciamo uno dei prossimi titoli è proprio una traduzione del catalano che si chiama Ulissa, che penso riassuma un po' quello che cercavo di dire. E poi niente, abbiamo altre 2 plane, una di fumetti che però farà il primo titolo a marzo, e una di saggistica che diciamo stiamo un po' tenendo a bada, faremo pochissimi titoli molto ricercati su alcune questioni diciamo che ci interessano, tipo lo sport, insomma le culture dei giovanili.
Mattia, però diciamo una cosa, che dei titoli che hai già fatto tirato fuori, insomma, che sono già pubblicati, beh, hai veramente due bombe, almeno per chi ha dei figli. Sì, e no, vabbè, perché io quando apro il sito web e dopo aver cercato Momo casa di riposo trovo Momo edizioni e vedo Capitan Calamaio, so chi mi risolve ogni guaio e chi ha più libri di un libraio.
Io l'universo di Capitan Calamaio l'ho scoperto da poco e sono un po' sconvolto perché però io non ho figli. Ma dico,
c'è Capitan Calamaio più Luca Mascini, c'è una doppia hit. I miei bambini ballano come pazzi con questi libri, lo capisci?
Sì, lo so. Che vi devo dire? Guarda, allora, questi due libri io sono contentissimo, tra l'altro. Beh, con Luca c'era già, diciamo, un'amicizia, ci conoscevamo, io sono un fan degli Astalti da quando sono nato praticamente, quindi diciamo, quando abbiamo aperto la Felice gli ho detto ti va di fare qualcosa, e lui mi ha proposto, guarda, c'ho questa cosa del lago, perché non proviamo a fare questa, insomma, è andata proprio molto così semplice. E la questione di Calamaio, diciamo che io ne sono venuto a conoscenza, diciamo, per grazie a Gianmarco, che è il nostro redattore, che ha una bambina, è una fan, e l'ho conosciuto un po' così, diciamo, per caso. Dopodiché sono andato a vedere uno spettacolo, poi alla fine ho saputo che volevamo fare un libro, ci siamo sentiti, e alla fine, insomma, è nata questa bellissima, insomma, cosa. Poi dopodiché sì, sono due libri, siamo partiti, diciamo, bene, insomma. Non so qual era la domanda, però mi sembra
no era questo, più che sì. la domanda, cioè più che una domanda, era la volontà di far sapere a chi ci ascolta e chi ha dei bimbi, ovviamente in un'età, diciamo, in fase prescolare o da scuola elementare, diciamo, sono sicuramente dei soggetti, Capitan Calamaio e Il lago che combatte, che molto preponderanti sulla, diciamo, anche nella zona orientale, sudorientale della città. E questi sono concerti che dai bambini sono seguitissimi, e quindi forse ti consiglieremmo anche di andare, ormai devi fare il tour manager di Capitan Calamaio, seguirlo ovunque.
Sì. Calamaio ha un'agenda molto fissa, perché allora questo è importante dirlo. Capitan Calamaio è un progetto culturale, per quello che parte dal teatro, insomma, dalla musica, che ha avuto 25 edizioni nel Sistina, insomma, è qualcosa di cui noi siamo l'ultima espressione praticamente. Che però porta messaggi positivi, e in questa avventura affronta il tema ecologico, quindi volendo anche, diciamo, sul pezzo da quel punto di vista. E quello di Luca e Chiara Fatti, insomma, illustrata Chiara Fatti, Il lago che combatte, tutti conoscete fin troppo bene, insomma, però è fatto in una maniera così molto semplice. Ci sono le strofe della canzone, all'inizio c'è anche una piccola introduzione, poi sono le strofe della canzone accompagnate da disegni, quindi non so, sono due modi molto come dire, immediati per affrontare due tematiche. Poi alla fine anche questo è, diciamo, sul tema volendo ecologico, quindi da una parte c'è anche la partecipazione, insomma, di tutto il quartiere, delle cose. Sì, sono libri, insomma, io sono molto contento, noi siamo tutti contenti, insomma, di queste scelte.
Allora, abbiamo fatto il 9:25, noi andiamo a chiudere. Mattia, ovviamente, rimbocca al lupo per questo progetto.
Grazie,
anche
grazie
perché
molto
non,
a voi. Anche.
Non ti vogliamo vedere di nuovo, come, cioè, ti vogliamo un po' meno precario, questo però perché abbiamo i rapporti personali. Poi, oltre al lago che combatte, magari un giorno scriverò un libro, visto che sono nato vicino all'Aniene, scriverò un libro che si chiama Il fiume che se fai cazzi sua, perché dell'Aniene non parla mai nessuno. Faccia caso, no? L'Aniene è il fiume a Roma che attraversa Roma, di cui non parla mai nessuno. Esiste il biondo Tevere, dell'Aniene non si parla, al massimo di qualche sgombro dei baraccati che ci vivono. È il fiume che non esiste a Roma, l'Aniene, no? Non viene mai nominato, nonostante poi è un fiume che ha tutto un suo portato, forse perché attraversa quella periferia che, di cui abbiamo anche parlato oggi a proposito del Casale Alba 2, prima di Tabula Rasa. Un abbraccio e grazie.
Un abbraccio, grazie a
ciao.
Tutti. Ciao.
Ventura e 27, andiamo a chiudere, perché lo spazio successivo incombe, è giusto lasciare tutto lo spazio possibile.
Abbiamo parlato tantissimo.
Sì, abbiamo parlato tantissimo, un'ora e un quarto, sono più di 70 minuti che stiamo qua a parlare. Chi abbiamo avuto ospite? Abbiamo sentito ora.
Finito con Un giorno verrà, Bompiani, 16 euro. Francesca Scotti, Capacità Vitale, sempre Bompiani, 15 euro. E Colson Whitehead, I ragazzi della Nickel, 18,50, edizioni Mondadori.
Eh sì, e poi abbiamo sentito ora la... abbiamo appunto chiuso con la Momo Edizioni. Tra l'altro abbiamo fatto una roba che non facciamo mai, presentare due libri della stessa casa editrice, ma questa volta è stata una svista, ci scusiamo, non succederà mai più da qui fino a giugno, ai quando
nostri,
andrà a chiudere questa edizione di Tabula Rasa. Nel frattempo buon ascolto ancora con Radio Onda Rossa.